Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
E mentre ci accingiamo alla gioia di esaminare la verità della parola di Dio, vi chiedo di aprire la vostra Bibbia alla lettera di Paolo ai Tessalonicesi, la prima lettera, il capitolo 5, e di guardare con me ai versetti 21 e 22. Abbiamo iniziato 2 settimane fa a considerare la verità di Prima Tessalonicesi 5, 21 al 22 e continueremo questa mattina e poi ancora la prossima domenica. Lasciate che vi ricordi della sua verità con una lettura semplice e diretta. Ma esaminate ogni cosa, ritenete il bene, astenetevi da ogni specie di male. Questo è un richiamo al discernimento. Esaminate ogni cosa con attenzione. Miei cari, questo è assolutamente cruciale nella vita cristiana, assolutamente cruciale. La vita cristiana è la vita più precisa di tutte. È il modello di pensiero e di comportamento più disciplinato. Richiede una precisione esigente nella comprensione, nel vivere, e richiede una precisione che sia conforme ad uno standard assoluto rivelato da Dio nella Scrittura. La vita cristiana è una vita che persegue la conformità perfetta e totale a leggi fisse, comandate e potenziate da Dio stesso. Non c'è vita così precisa ed impegnativa come quella del cristiano. Perché non richiede solo precisione esteriore in termini comportamentali, ma precisione anche interiore in termini di pensiero e credo. Non possiamo vivere un'esistenza spensierata, improvvisata, del tipo fai come ti pare, fai ciò che ti fa star bene. No, la parola di Dio stabilisce dei doveri fissi per ogni area della nostra vita. Non ci sono dottrine mutevoli nel cristianesimo, non ci sono valori mutevoli, non ci sono morali mutevoli e non ci sono etiche mutevoli. E mi sorprende, così come sono certo che sorprenda anche voi, osservando nelle ultime settimane tutte queste grandi denominazioni riunirsi, i metodisti, gli episcopaliani, i presbiteriani, per votare nuove teologie, per votare nuove morali, per votare nuovi standard etici, per cambiare la tradizione di ciò che è stato creduto in passato. E come ha detto un leader presbiteriano che ho sentito intervistato alla radio, se non cambiamo la nostra morale per adattarla ad oggi, perderemo tutti i nostri membri. Nel vero cristianesimo, però, ovviamente, non ci sono morali mutevoli, non ci sono valori mutevoli, non ci sono etiche mutevoli e non ci sono dottrine mutevoli. Siamo tenuti a vivere secondo un modello disciplinato di pensiero e siamo tenuti a vivere secondo un modello disciplinato di condotta. E dalla base di questo tipo di vita disciplinata e precisa c'è la necessità del discernimento. Dobbiamo essere in grado di discernere ciò che è vero da ciò che è falso, dobbiamo essere in grado di discernere la verità dalla mezza verità, così come la verità dall'errore. E quando la Chiesa perde la sua capacità di discernere, perde quindi anche la sua teologia precisa, perde le sue morali, valori, etiche e dottrine precise, quindi abbandona ogni speranza di vivere in modo preciso, di una condotta precisa. E quando si vede il cristianesimo di oggi e lo si vede pieno di moralità e pieno di poca dedica verso la vita di santità, si comprende che quel tipo di condotta imprecisa è solamente il risultato di un tipo di pensiero impreciso che è il prodotto dell'incapacità di discernere. Il cristianesimo evangelico si trova in uno stato di grave confusione. Non è sicuro di come dovrebbe agire, perché non è sicuro di cosa dovrebbe pensare, perché non è sicuro di cosa crede. Una teologia anacquata, diluita, non riuscirà a produrre una riverenza profonda, un'adorazione profonda, un ravvedimento profondo, un'umiltà profonda, una comprensione profonda di Dio, della sua natura, della sua opera, del suo ministero, delle sue leggi, dei suoi standard, dei suoi principi. Non riesce a rendere le persone centrate su Dio. La Chiesa di oggi è intrappolata in un pensiero relativistico sulla dottrina, un pensiero relativistico sulla moralità, e quindi non può mai arrivare ad una vita precisa. Il discernimento quindi è cruciale. Paolo lo sapeva quando lo inserì in questa piccola lista. A partire dal versetto 16 ci sta dando quella che ammonta ad una sintesi composita degli elementi cardinali della vita cristiana. Rallegratevi sempre, pregate senza cessare, in ogni cosa rendete grazie. Quello ha a che fare con il vostro atteggiamento verso di Dio. Non spegnere lo spirito, non disprezzare le rivelazioni, le profezie che Dio ha dato, ovvero la parola rivelata, e poi esaminate ogni cosa con attenzione. Questi sono i componenti che si trovano al cuore della vita cristiana. Quindi Paolo ci sta chiamando ad un qualcosa di molto basilare quando dice: ma esaminate ogni cosa con attenzione. E non è una cosa facile da fare. Ci sono almeno tre ragioni in merito. Numero uno, la nostra debolezza, la debolezza umana. Le nostre menti sono cadute, il nostro pensiero è distorto, siamo predisposti ad essere soggetti e soggettivi al nostro favore, siamo debilitati dalla carne umana non redenta che ha una propensione verso la peccaminosità, e quindi dobbiamo combattere la debolezza umana. La nostra mente è depravata. In secondo luogo abbiamo l'inganno satanico. C'è un assalto continuo contro la Chiesa da parte del re delle tenebre, il principe di questo mondo, ed egli sta facendo tutto il possibile per confondere e per affogare la Chiesa. In terzo luogo c'è l'influenza travolgente ed inondante del mondo empio che ci circonda. Tra il mondo, la carne ed il diavolo, il processo di discernimento spirituale può essere facilmente debilitato. E purtroppo la Chiesa è caduta nel caos e nella confusione sotto questo stesso assalto. Oggi è incapace di discernere il vero dal falso, il bene dal male, e ciò sta portando ad una dottrina imprecisa ed una condotta ugualmente imprecisa. Infatti, per quanto essenziale sia per una vita cristiana precisa essere discernenti e discriminanti, non è popolare al giorno d'oggi, nemmeno nella Chiesa. Se prendiamo posizioni forti su questioni, veniamo guardati dall'alto in basso. Ora, ciò significa che una chiamata al discernimento è appropriata. Nel chiamarvi, nel chiamare voi al discernimento e nell'aiutarvi ad espandere e chiarire le verità di questi due versetti, voglio farvi tre domande. Le ultime due domande le vedremo la prossima domenica, ma torniamo alla domanda numero uno che abbiamo discusso nell'ultimo studio. Perché c'è una tale mancanza di discernimento? Vi ho già mostrato le influenze, la debolezza della carne, l'inganno satanico e l'influenza del mondo, però perché la Chiesa è stata vittima di tutto questo? Quali sono i fattori che hanno portato a questa mancanza di discernimento? Prima farò una revisione e poi aggiungerò alcuni punti nuovi. L'ultima volta vi ho detto che il contributo principale a questa mancanza di discernimento è un indebolimento della chiarezza e della convinzione dottrinale. Un indebolimento della chiarezza e della convinzione dottrinale. Oggi c'è un assalto alla dottrina, e qualsiasi assalto alla dottrina è in ultima analisi un assalto a Dio. È un assalto alla conoscenza vera di Dio e alla corretta conoscenza della sua verità. Quindi è un assalto al suo carattere ed è un assalto all'accuratezza dell'adorazione e quindi anche alla moralità. Le chiese di oggi non sono principalmente preoccupate per la dottrina in quanto tale, per la maggior parte, ovviamente ci sono eccezioni, ma per la maggior parte sono principalmente preoccupate di assicurarsi che qualunque cosa siano amorevoli, unificanti, non siano divisivi, siano relazionali, non siano confrontativi, non siano offensivi, e quindi vogliono essere esperienziali, vogliono occuparsi dei sentimenti, delle emozioni e vogliono far sentire le persone meglio riguardo alla loro vita, vogliono che siano realizzate, soddisfatte nella loro vita, vogliono che siano a loro agio. Quindi la nostra ermeneutica dominante ha a che fare con tutto questo. Come vi ho detto due settimane fa, i liberali non potevano venderci la loro teologia, quindi ci hanno venduto la loro ermeneutica. Cos'è l'ermeneutica? Viene dalla parola greca ermenuo, che significa interpretare. Non potevano venderci la loro teologia, quindi ci hanno venduto i loro principi per interpretare le scritture. I loro principi sono che interpreti la Bibbia alla luce di ciò che è amorevole, ciò che è unificante, ciò che non è minaccioso, ciò che non è offensivo, ciò che non è oppositivo, ciò che non è divisivo, ciò che fa sentire bene le persone, a loro agio, ciò che mette le persone insieme, e ciò che porterà a loro gioia, soddisfazione, felicità e realizzazione personale. E se affrontiamo la Bibbia con tutti questi come principi di interpretazione, ne verremo fuori con una teologia liberale. Quindi ci hanno venduto la loro ermeneutica, invece la loro teologia, che sapevano non avremmo accettato. Però infine finiremo con la stessa cosa. Infatti oggi si sente dire che il cristianesimo rilevante non è dottrinale. Ho visto un annuncio per una chiesa in un volantino questa settimana, diceva qualcosa del tipo: sei stanco dei servizi ecclesiastici tradizionali, sei stanco di, non ricordo esattamente le parole specifiche, ma qualcosa del tipo: sei stanco della predicazione noiosa, irrilevante. L'assunto è che qualsiasi cosa tradizionale, qualsiasi cosa che sia biblico, espositivo, è in qualche modo irrilevante, e questo è un punto di vista abbastanza diffuso. Alcuni mesi fa mi è stata inviata una dissertazione di dottorato da un giovane che l'ha scritta per completare il suo lavoro di PhD, e l'ha scritta confrontando la mia predicazione con quella di un altro predicatore famoso, e la sua valutazione finale sul mio conto alla fine della sezione su di me era: MacArthur è accurato ma irrilevante, dice la verità ma non è rilevante. Ora non so com'è che il dire la verità possa essere possibilmente irrilevante. L'altro lato della medaglia però sarebbe quello di dire bugie, però facendolo essendo rilevanti. Non so certo di cosa significhi, ma l'irrilevanza è associata alla predicazione della parola di Dio, all'essere dogmatici o al pronunciare la verità fermamente. Quindi l'adorazione, la predicazione, la condotta riflettono questo tipo debole di impegno dottrinale. Posso pensare a tante, tantissime tendenze sorprendenti che sono sorte in questi ultimi 5-10 anni, anche le stazioni radio che una volta erano desiderose di trasmettere tutto ciò che predichiamo, ora però ci scrivono e ci dicono: mi sa che se affronti questa questione o quella questione o quell'altra questione non lo trasmetteremo perché offenderà alcuni dei nostri ascoltatori, quindi vogliamo essere amorevoli. Vogliamo essere amorevoli anche noi, ma bisogna dire la verità con amore. Ovviamente il discernimento non fiorirà in un'atmosfera di pensiero confusionario, ovviamente. Guardate per un momento a 2 Timoteo, capitolo 4. In 2 Timoteo, capitolo 4, al versetto 1, Timoteo viene solennemente incaricato con una responsabilità piuttosto intimidatoria. Dice, Paolo dice: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi ed i morti per la sua apparizione ed il suo regno. In altre parole, voglio che tu senta molta intimidazione, voglio che tu sia motivato. Dio ti sta osservando e Cristo Gesù ti sta osservando, colui che giudicherà tutto. E Timoteo, ti sto dicendo, versetto 2, predica la parola, non abbandonarla. Insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. In altre parole, quando è tollerata e quando non lo è, quando va di moda e quando non va di moda, quando è accettata e quando non lo è, predica la parola. E com'è che si manifesterà? Convinci, riprovera ed esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Quello è il mandato. Dobbiamo predicare la parola. Presumiamo che rimprovererà le persone o le convincerà, presumiamo che le riprenderà o le costringerà a confrontarsi con la deviazione del loro comportamento, delle loro credenze, presumiamo che le esorterà, che è una parola che significa le avvertirà del giudizio e le inviterà a cambiare il loro comportamento. Questo è il modo in cui dobbiamo predicare. E poi nel versetto 3 dice: infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e si allontaneranno dalla verità e si daranno ai miti. La responsabilità primaria di qualsiasi predicatore e di qualsiasi pastore è di assicurarsi di predicare la parola al suo popolo e di dargli la sana dottrina. Non sarà sempre ciò che vogliono, ma sarà sempre ciò di cui avranno bisogno. E quando inizieranno ad aggregarsi attorno a maestri che solleticheranno le loro orecchie per fargli sentir bene, per sentirsi dire quello che vogliono sentirsi dire, si allontaneranno dalla verità ed inizieranno a comprarsi dei miti. Il discernimento non fiorirà in un'atmosfera come quella che abbiamo al giorno d'oggi, che penso sia caratteristicamente descritta come una di confusione dottrinale piuttosto che di convinzione dottrinale. Ma c'è una seconda causa che ho notato per voi nell'ultimo messaggio che abbiamo avuto, che contribuirà anche a questa mancanza di discernimento, ovvero il fallimento dell'essere antitetici. E segue esattamente la prima causa. Questa società fallisce, sta fallendo nel voler essere antitetica, non vuole dibattere, non vuole essere polemica, vuole essere relativistica. Stiamo sentendo gli influssi dell'esistenzialismo di anni fa, del soggettivismo. Le persone vogliono solo che tutto sia in una vasta gamma di relatività, non ci sono questioni bianche e nere o assolute. Però la predicazione biblica, l'insegnamento biblico è assoluto, divide, confronta, separa, giudica, convince, rimprovera, riprende ed esorta, e tutto questo non è accettabile al giorno d'oggi, non è desiderabile, è un giorno per giochi, per divertimento, è un giorno per sorvolare leggermente su ogni questione ed assicurarsi di non offendere nessuno, non è un giorno per dibattere, non è il giorno per le polemiche, non è il giorno per tracciare linee e dire ecco la verità, e tutto dall'altra parte è errore, ovviamente. In un'epoca relativistica, quando non c'è il desiderio di essere antitetici, di mettere tesi ed antitesi l'una contro l'altra per poter riconoscere la verità, in un giorno come questo, un giorno di relativismo dottrinale, il discernimento non è destinato a sopravvivere. Guardate a Tito 1.9. In Tito 1.9 abbiamo istruzioni per l'anziano, per il pastore, e dice che deve attenersi fermamente alla parola fedele, che è conforme all'insegnamento, e deve esortare con la sana dottrina e rifiutare coloro che la contraddicono. È comandato da Dio stesso, che siamo antitetici, che prendiamo posizione contro l'errore. Dobbiamo farlo, oppure non potremo mai adempiere la nostra chiamata divina. Però dove questo non è tollerato, dove non si può essere divisivi, dove non si può dire ti sbagli, dove l'errore deve essere corretto, perché l'ermeneutica amorevole unificante la relazione domina, il discernimento non può sopravvivere. In terzo luogo, l'ultima volta vi ho detto che un altro contributore al declino del discernimento della Chiesa è la preoccupazione per l'immagine e l'influenza come chiave per l'evangelizzazione. La Chiesa ha comprato l'idea, la menzogna, che per raggiungere il mondo dobbiamo diventare popolari con il mondo. Dobbiamo essere bravi ed inoffensivi ed accoglienti ed accomodanti, dobbiamo far sentire a loro agio i peccatori, dobbiamo rendere la Chiesa calda ed accogliente, dobbiamo far sentire i peccatori a proprio agio, felici, e dobbiamo intrattenerli, e se gli piaceremo allora gli piacerà anche Gesù. Si crede che l'immagine e l'influenza siano strumenti di evangelizzazione più potenti della predicazione, della parola ispirata e potente di Dio? Ed ovviamente il discernimento non sopravvive in un'atmosfera di confusione dottrinale, non sopravvive in un'atmosfera di relativismo morale e non sopravvive in un'atmosfera di compromesso con il mondo. Eppure questo è ciò che la Chiesa sta facendo oggi, sta adattando tutto ciò che fa al mondo non rigenerato, cercando di ottenere la loro approvazione. Cercando di ottenere la loro approvazione, invece di essere la luce che si accende e rivela il peccato, vuole essere così oscura possono stare con noi a lungo senza mai dover affrontarlo. Possono semplicemente godere di quanto siamo gentili. Ora voglio essere amorevole, voglio essere caratterizzato dalla grazia e voglio vedere i peccatori ravvedersi, però so che l'unico modo in cui quello accadrà è quando il loro peccato verrà affrontato e dovranno affrontare la realtà del loro destino eterno. In Prima Corinzi, ve l'ho già indicato, voglio solo ricordarvi del capitolo 4, ma lì l'Apostolo Paolo dimostra di aver avuto una filosofia di ministero piuttosto diversa. Dice, a riguardo del suo ministero, abbiamo fame e sete, versetto 11, noi abbiamo fame e sete, siamo nudi, schiaffeggiati, senza fissa dimora, ci fatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo, diffamati, esortiamo, siamo diventati, versetto 13, come la spazzatura del mondo. Come il rifiuto di tutti. Non siamo popolari con il mondo. La Chiesa non ha mai cercato di essere popolare, non ha mai cercato di essere influente nel senso che ci accettino così come siamo, non ha mai pensato che l'immagine fosse la questione chiave o che la nostra erudizione accademica fosse ciò che li avrebbe conquistati o che la qualità di intrattenimento dei nostri culti o la nostra tolleranza amorevole e priva di minaccia valga qualcosa, però quello è lo spirito del giorno. La teologia debole, la mancanza di volontà di essere assoluti in termini di dottrina ed una preoccupazione verso la nostra strategia di commercializzare il Vangelo al mondo tramite l'immagine o l'influenza, il prestigio, ha ucciso il discernimento. Ora lasciate che vi porti ad un quarto punto. Il fallimento di interpretare correttamente la scrittura. Il fallimento di interpretare correttamente la scrittura. Mi conoscete abbastanza bene da sapere che questo è vicino al mio cuore, e così lo è. Quando ero al college avevo un grande desiderio di imparare ad interpretare la scrittura. E sapevo che c'era un percorso da seguire per arrivarci, quindi al mio primo anno di college mi sono iscritto a 5 unità di studio di greco per il primo semestre e 5 unità per il secondo semestre. Ho completato 10 unità ed il secondo anno ho fatto 3 unità per semestre, il terzo anno ed il quarto anno ho completato 2 unità per semestre. Mi sono laureato con tutta quell'esperienza in greco perché sapevo che se avessi voluto interpretare la scrittura, e sapevo che principalmente il mio lavoro sarebbe svolto nel Nuovo Testamento, e quindi sapevo che avrei dovuto interpretare il Nuovo Testamento e quindi avrei dovuto sapere come interpretarlo partendo dalla lingua originale. Quindi sono andato al seminario, ho completato 3 anni di greco, poi alcuni anni di ebraico, ho studiato teologia, mi sono impegnato a disciplinarmi nella comprensione della dottrina, della storia della Chiesa, della storia del contesto, della cultura, della filosofia e di tutte le cose che potevo imparare per arricchire e migliorare la mia comprensione del contesto e della comprensione della scrittura stessa. E mi sono impegnato e dedicato nel corso degli anni a cercare di mettere in pratica le cose che ho imparato per poter tagliare correttamente la parola della verità ed essere in grado di interpretare la scrittura. È cruciale! Specialmente per qualcuno che si trova nella mia posizione, perché Giacomo 3:1 dice: non siano molti di voi a far da maestri, perché ne subirete un giudizio più severo. Colui che si affretta all'insegnamento deve rendersi conto che quando si prende quel profilo si accumula, potenzialmente parlando, una condanna maggiore, perché ora si è responsabili non solo per ciò che si crede e si afferma, ma anche per ciò che fai credere e fai affermare tutti coloro che ti ascoltano e ti seguono. C'è una scienza molto esatta nell'interpretazione della Bibbia, una scienza molto esatta. Alcuni dei nostri uomini mi hanno detto recentemente che stavano parlando con un famoso predicatore qui in America ed uno gli chiese su cosa predicherà questa domenica, probabilmente a metà settimana, e lui disse: oh, non lo so ancora, io sono uno che prepara il sermone la sera prima. Non puoi interpretare la parola di Dio in quel modo? Non è mica una cosa da poco. Però oggi nelle chiese ci sono molti predicatori che non perseguono la disciplina della scienza, dell'interpretazione della scrittura. E come risultato di tutto ciò, quello che fanno è sorvolare leggermente le cose, predicando razionalmente, comportandosi in una sorta di psicologia cristiana, si raccontano molte storie o quello che sia, e come risultato non interpretano mai veramente la parola di Dio. E poi a quello si può anche aggiungere la realtà che c'è una sorta di nuova onda di elevazione di tutti come se fossero esperti. Tutti quelli che si avvicinano sembrano pensare di poter interpretare la Bibbia, quando in realtà, a meno che non abbiano ricevuto un buon insegnamento o a meno che non abbiano letto molto ed abbiano imparato come interpretare le scritture da qualcuno che sapeva o sa come farlo, è altamente improbabile che, per quanto siano spiritualmente orientati e per quanto amino Cristo, è altamente improbabile che siano in grado di tagliare accuratamente la parola della verità. Le persone che hanno una formazione inadeguata della Bibbia, che però hanno avuto una formazione avanzata in qualche altro compito, in qualche modo pensano di poter semplicemente passare ed interpretare le scritture. Poi molte persone pensano che per il solo fatto di essere cristiani possano interpretarle da soli, con poca o nessuna formazione, senza aver ricevuto alcuna spiegazione accurata delle scritture, in modo da imparare come interpretare la Bibbia ascoltando a coloro che lo fanno. Quindi, in qualche modo, abbiamo portato tutti allo stesso livello e tutti hanno lo stesso diritto di scrivere libri sulla Bibbia e di interpretare le scritture indipendentemente da chi siano o da quanto siano inadeguatamente preparati. E si potrebbe anche aggiungere un altro problema alla cosa che porta a questa mancanza di corretta interpretazione, sarebbe il fatto che il movimento carismatico che sta travolgendo il mondo intero, il movimento dice fondamentalmente che basta leggere la Bibbia ed in qualche modo Gesù ti dà e ti darà il significato. Che in qualche modo la cosa sorgerà dal di dentro in maniera mistica, il che elimina completamente la necessità di alcuna interpretazione. Tra l'altro, praticamente ogni setta e falsa dottrina mai nata è iniziata con il presupposto che Gesù ha dato loro una nuova rivelazione. E questa è una cosa molto spaventosa, perché è così pervasiva. E continuamente ci sono persone, se ascoltate la radio, guardate un qualche programma cristiano in televisione, ci sono persone che si presentano e offrono questo tipo di interpretazioni e parlano di com'è che Gesù gli abbia detto loro certe cose o come Dio gli abbia detto loro quell'altra cosa, e quindi non c'è bisogno di interpretare la Bibbia perché la cosa proviene tutta dal di dentro. Bill Hayman, per esempio, dirige una rete di ministeri profetici carismatici ed egli consiglia ai suoi ascoltatori di ignorare la ragione, la logica ed i propri sensi quando si sta cercando di discernere la verità. Di ignorare la ragione, la logica, i propri sensi, quando si cerca di discernere la verità, scrive, E cito: le nostre tradizioni, credenze ed opinioni personali non sono veri testimoni della verità profetica. La relazione dello spirito origina nel profondo del nostro essere. Molti cristiani descrivono la posizione fisica della sensazione corrispondente come l'area addominale superiore. Avete sentito quello che ho appena detto? Se vuoi conoscere la verità, questa viene da una reazione percepibile nella zona addominale superiore. Di nuovo, un testimone negativo con un messaggio di no, fai attenzione o qualcosa non va, di solito si manifesta come una sensazione nervosa, agitata o di disagio. Quindi, leggi le scritture e poi aspetta. Aspetta che accada qualcosa alla tua area addominale superiore. E poi continua dicendo: c'è una sensazione profonda, quasi incomprensibile, che qualcosa non va. Questo senso può essere affidabile solo quando siamo più in sintonia con il nostro spirito che con i nostri pensieri. Di che sta parlando? È un doppio senso, un'assurdità. Dice ulteriormente: se i nostri pensieri stanno causando queste sensazioni, allora potrebbe essere solo una reazione dell'anima. Quindi, irragionevole, irrazionale, insensato ed il nulla nel mentre si sta lì seduti e si attende un bel nulla, aspettando nervosamente ed agitatamente una qualche sensazione addominale. Se mai succederà, allora si saprà che non è vero. E quindi bisognerà trovare un'altra interpretazione. D'altro canto, quando lo Spirito di Dio testimonia con il nostro spirito che una certa parola profetica è giusta, che si è trovato la verità, allora lì il nostro spirito reagirà con il frutto dello Spirito Santo e si avrà un certo senso di pace, una gioia profonda ed inspiegabile o anche una sensazione calda d'amore o persino una sensazione della realtà del nostro spirito che salta su e giù con una certa eccitazione. Questa sensazione ci fa sapere che lo Spirito Santo sta testimoniando con il nostro spirito che tutto è in ordine, anche se noi potremmo non capirlo. In altre parole, ignora la tua mente, dimentica le tue credenze, disprezza la tua teologia, lascia da parte la tua teologia, rifiuta il tuo buonsenso e non prendere mai le pastiglie per il mal di pancia, perché quello rovinerà il processo dello Spirito Santo. Non giocare troppo con il tuo stomaco, perché poi non potrà più guidarti. Non ci sono parole per descrivere una tale idiozia, assurdità totale. Non troverai mai nulla del genere nelle scritture. Noi non leggiamo la Bibbia e poi ci sediamo ad aspettare una qualche sensazione all'addome superiore per determinare quale sia la verità. Indigestione, problemi cardiaci, è ridicolo. Potrebbero darti le stesse sensazioni, se non sensazioni superiori. Eppure, quante persone seguono quel tipo di consiglio? Milioni. Poi trasferiscono la loro appartenenza ecclesiale a quella chiesa e donano i loro risparmi di una vita a quel ministero. Il prezzo del misticismo carismatico e del soggettivismo è troppo alto. Tutti sono liberi di fare, dire ed insegnare quello che il loro addome gli dice. E l'unicità e la centralità e la necessità di interpretare le scritture sono state eliminate completamente. Quindi da un lato ci sono persone che forse potrebbero interpretarle, ma hanno optato per la psicologia cristiana del racconto delle storie. D'altro lato invece ci sono persone che realmente non hanno gli strumenti per interpretarle, ma ci provano comunque. E poi c'è un terzo gruppo di carismatici che rimangono lì seduti ad aspettare una qualche sensazione che gli dica loro cosa è giusto. C'è forse da meravigliarsi che non riusciamo più a discernere la verità, perché affrontiamo le scritture nel modo sbagliato. La seguente lettera fu scritta ad un mio conoscente da un giovane che appartiene al movimento carismatico ed illustra questo atteggiamento verso le scritture. Questa è la lettera, ve la leggo. La più grande esperienza d'amore che abbia mai avuto è stata ai piedi della croce nel mentre il sangue di Gesù Cristo si è sparso su di me. Mi ha riempito con il suo spirito, mi ha portato oltre il velo della città di Gerusalemme nel luogo santissimo. Lì mi sono visto in lui ed ho visto lui in me stesso ed ho ricevuto il battesimo come per fuoco e da quel momento il suo amore dimora in me. Da lì ho avuto comunione quotidiana con lui. Beh, tutto quel paragrafo è un po' mistico, non so veramente di cosa stia parlando e non credo che voglia veramente il battesimo di fuoco, perché quello è un sinonimo di giudizio, però possiamo scusarlo per quello, cercando comunque di seguire il resto della lettera. Dice: non sento il bisogno di studiare le scritture, perché conosco, io so Gesù così come si è rivelato a me, e visto che dimora in me, lì c'è anche la parola. Le scritture sono una fonte secondaria. Capite ora il perché le persone non possono discernere correttamente? perché non hanno alcuno standard per tale discernimento. Questo è il perché le persone possono sedersi su quei talk show televisivi e possono continuare a sostenere cose bizzarre, selvagge, e nessuno dice mai: aspetta un attimo, fermati lì, ti sbagli, non è vero, non si trova nella Bibbia, non può essere difeso. Nessuno dice mai nulla di simile, perché l'esperienza è la convalida. I riformatori combatterono l'errore con la corretta interpretazione delle scritture. Ora, nel XX secolo, la Chiesa deve combattere la stessa battaglia, solo che ora non stiamo combattendo contro i cattolici romani, ma contro i protestanti stessi, che sono caduti negli stessi tipi di schemi di incompetenza nel trattare le scritture. E la parola deve essere interpretata correttamente per far sì che dia tutta la verità necessaria, esattamente per dettare i passi di una vita santa, se la si vuole comprendere correttamente. Guardate per un momento a capitolo 2 di Seconda Timoteo, voglio riconnettervi con un terreno familiare, spero anche di migliorare un po' la vostra comprensione di questo passaggio, almeno spero. In Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 15 Paolo dice: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Questo molto chiaro, sforzati, è stato tradotto, studia per mostrarti approvato davanti a Dio, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. L'implicazione del versetto è che se non ci si cura della parola accuratamente, bisogna vergognarsi, e se non vuoi vergognarti e vuoi maneggiarla accuratamente, non aspetti un qualche movimento nel tuo addome superiore, ma studi diligentemente per l'approvazione di Dio come un operaio, un artigiano esperto, tagliando rettamente le scritture. E questo ci dà, tra l'altro, una comprensione profonda della precisione richiesta nell'interpretazione biblica. Ricordatevi di questo, ok? Le persone non si muovono verso le false dottrine per scelta. Voglio dire, non stanno tutti dicendo: oh, voglio trovare una falsa dottrina, voglio trovare una qualche menzogna, sto cercando un certo inganno qui. No! Non è per scelta o per motivazione che sbagliano così terribilmente, è per pigrizia, per inettitudine, negligenza, stoltezza nell'interpretare le scritture. Scendete giù fino al versetto 17 e lì incontrerete due persone che qui sarebbero un esempio di tutto questo, Imeneo e Fileto. Ci viene detto nel versetto 18 che erano uomini che si erano allontanati dalla verità. Ora, fermatevi lì per un momento, ok? Quel piccolo verbo che hanno deviato, che sono allontanati, significa che hanno mancato il bersaglio. L'idea è che stavano mirando la verità, ma l'hanno mancata. Le persone non arrivano all'errore perché lo stanno cercando, le persone arrivano all'errore perché nel processo di ricerca della verità non sanno come trovarla. O non si sforzano abbastanza, o non si appropriano degli elementi necessari. Mancano l'obiettivo. Potrebbero aver il bersaglio giusto, la verità, però la mancano, e mancandola si ritrovano con qualcosa di ridicolo, qualcosa come: la risurrezione è già avvenuta. Ora, com'è che si arriva a una cosa del genere? Sei pronto a dire alle persone che sono già morte e risorte? Potresti dire: aspetta un attimo, io so se sono morto e risorto, cioè non è che puoi ingannarmi con quella. Certo che sì. Devono aver pensato quindi che si trattasse di una risurrezione spirituale o qualcosa del genere, che l'unica risurrezione che ci sarebbe stata spirituale, quindi era già avvenuta. E forse loro erano i primi annichilazionisti, che sostenevano che quando si moriva si svaniva dall'esistenza, il sonno dell'animo, quello che sia. Forse stavano dicendo che i cristiani avevano già ricevuto tutta la risurrezione che avrebbero mai ricevuto e che non ce ne sarebbe stata alcuna futura, e quella era una risurrezione spirituale. Sapete una cosa? Così facendo sovvertono la fede di alcuni, perché per ogni idea strampalata ci sono seguaci. Non è vero? Specialmente nella California del Sud. Fatti crescere la barba, vestiti con un accappatoio, vai in spiaggia, di che sei Mosè, e dopo mezz'ora ti ritrovi con 50 seguaci. C'è sempre un gruppo che sarà pronto a seguirti. E non è che miravano all'errore, è che miravano alla verità inettamente, senza cura, con pigrizia o con stoltezza. E così facendo arrivarono all'errore. Ora torniamo al versetto 15, dove dice: non siate come Imeneo e Fileto, ma studiate, voi siate diligenti per presentarvi approvati di fronte a Dio come operai che non hanno di che vergognarsi, perché tagliano rettamente la parola. Dovete avere un'integrità cosciente di fronte a Dio, il cui giudizio è sempre accurato. colui che si occupa della parola non dovrebbe mai vergognarsi, perché non fa altro che usare tutte le sue risorse ed energie per fare un lavoro di qualità e padroneggiare la vera interpretazione. Ci sono molti, troppi predicatori, cari amici, che sono popolari tra gli uomini, ma che devono vergognarsi di fronte a Dio. Popolari tra gli uomini, ma una vergogna di fronte a Dio. Ed ogni volta che io non rappresento correttamente la verità, me ne vergogno di fronte a Dio. Lavoro scadente nella parola è intollerabile, deve essere maneggiata accuratamente, tagliata rettamente. Oggi però le persone dicono, beh, sai, se tu dici che questo e quest'altro è sbagliato, quel ragazzo ha torto, quell'interpretazione è sbagliata, sai, prima cronaca 16:22, non toccate l'unto del Signore, non toccate l'unto del Signore, non toccate l'unto del Signore. Però coloro che insegnano l'errore non sono l'unto del Signore. Dobbiamo essere fedeli alla parola di Dio. Non si tratta di un attacco personale, ma della preservazione della verità. Che si tratti di non interpretare le scritture accuratamente o di essere preoccupati dell'immagine mondana, di non essere antitetici, che si tratti di una mancanza di chiarezza e convinzione dottrinale, qualsiasi o tutte queste cose uccidono, letteralmente parlando, uccidono il discernimento. Come possiamo discernere se la dottrina non è in questione? Come possiamo discernere se non siamo disposti a dire che è una cosa giusta o sbagliata per poi così liberarci da questa relatività? Come possiamo discernere se stiamo cercando di comprometterci e far sì che tutti siano comodi? Come possiamo discernere se non sappiamo nemmeno come interpretare correttamente le scritture? Ancora due punti, in conclusione, molto brevi. Mancanza della disciplina della Chiesa. La mancanza della disciplina della Chiesa. Miei cari, questo è un problema davvero serio. E voglio solamente menzionarlo velocemente, però ascoltate attentamente a quello che sto per dire, perché questo è un punto che deve essere menzionato con esattezza. La disciplina della Chiesa. Cos'è? Il confronto del peccato nella vita delle persone. Se tuo fratello è in peccato, vai. Presentati, confrontalo. Cerca di sollevarlo, cerca di edificarlo, di rafforzarlo. Cerca di portarlo al ravvedimento. Gesù disse, se qualcuno è in peccato, presentati, se non si ravvede, porta con te un paio di persone, se non si ravvede ancora, dillo a tutta la chiesa, e se non si ravvede comunque, caccialo fuori. Paolo disse, non mangiarci insieme, non trattarlo come un amico, nel senso dell'accettare quello che fa, però amalo come si ama un fratello e prega affinché si penta. Paolo disse alla chiesa di Corinto di consegnarlo a Satana affinché il suo corpo fosse distrutto, la sua carne fosse distrutta nella disciplina. La chiesa deve mantenere uno standard santo, uno standard elevato. Ci sono momenti in cui dobbiamo confrontare il peccato. Settimane fa un membro della nostra chiesa mi ha portato con lui per confrontare un uomo che aveva peccato, che aveva lasciato sua moglie, stava vivendo con una ragazza che non era sua moglie. Eravamo lì ad aspettare quando si è presentato in un certo punto e gli abbiamo detto siamo qui per chiamarti alla santità. E vogliamo pregare per te e vogliamo pregare con te. Se non risponde, sapete come funziona. Perché dobbiamo seguire quel processo. Ora ascoltate molto attentamente. Quando si disciplina nella Chiesa, quello significa che si affronta il peccato in modo confrontativo. Si mette un muro tra il mondo e la Chiesa, senza alcun dubbio. Mettiamo un muro, una parete tra il mondo e la Chiesa. Perché se confronti qualcuno a riguardo di un qualche peccato, e quello non smette di peccare, lo bisogna cacciare. Forse perché non sono nemmeno cristiani. Però quello mantiene il muro con molta, moltissima chiarezza. Queste sono le persone che stanno camminando in obbedienza al Signore e quelle sono quelle che non lo stanno, che non stanno camminando in obbedienza. E quel muro di separazione tra la Chiesa e il mondo è cruciale, perché non appena si smette di disciplinare il peccato, il muro cade, il mondo si mescola con la Chiesa e non si può più distinguere la differenza. Non si può più distinguere la differenza. Il mondo si sente a suo agio e non si sa se si ha a che fare con credenti oppure no. Perché secondo voi il Signore ha ucciso Anania e Safira davanti a tutta la Chiesa? Ora, oggi, qualsiasi stratega di marketing nella Chiesa, qualsiasi professionale di crescita nella Chiesa direbbe che da parte di Dio quella è stata una follia, perché ha dato alla Chiesa una cattiva reputazione. Sapete qual era la reputazione della Chiesa? Non unirti a quell'organizzazione, perché là persone muoiono. La notizia si diffuse in città come un incendio. Due persone sono venute all'offerta e non hanno dato ciò che avevano promesso a Dio ed ora sono morte. Wow, statene lontano. Che tipo di marketing è quello? È come gestire un ristorante dove le ultime due persone che hanno mangiato lì sono morte. Che pubblicità sarebbe mai quella? Non vuoi mica unirti a quell'organizzazione? Lì le persone muoiono, lì prendono il peccato molto seriamente. Sono davvero serie al riguardo. Sapete, se ti trovano immischiato in un qualche peccato, si presentano e ti confrontano e se non risolvi la questione ne parlano pubblicamente? Sento parlare di una chiesa questa settimana che ha una regola di 2 anni ed uno dei loro membri ha detto che qualcuno che si è presentato alla loro chiesa vivendo una situazione di peccato, e questo era in riferimento ad un omosessuale, loro non avrebbero detto nulla per almeno 2 anni, per dar tempo alla persona di sentirsi a suo agio e di sentirsi accettato, e poi avrebbero affrontato il peccato. Sapete cos'è che mi dice tutto quello? Che se un omosessuale può sentirsi comodo di sedersi in chiesa a suo agio ed accettato per 2 anni, quella chiesa non ha detto quello che avrebbe dovuto dire. Io non penso che un omosessuale possa venire qui a Grace Community Church per 2 anni, punto, a suo agio o meno. Si dirà, eh? È tempo di andarsene, non devo mica andare ad ascoltare quel tizio, chi è che ha bisogno di tutta sta roba qui? Oppure si rivedrà. Io ricevo lettere, molte lettere interessanti, alcune anche da omosessuali che vengono solamente una volta, o sono venuti una volta, e mi scrivono lettere incredibili sulla loro rabbia, la loro ostilità, e le ricevo anche da altri peccatori di vario tipo. Se tolleri il peccato nella Chiesa, in qualsiasi misura, lo dovrai tollerare anche in generale. Così facendo distruggerai la santità della Chiesa, e così facendo la Chiesa non potrà più discernere dove possiamo tracciare la linea. Hai già detto che non sei disposto a tracciare alcuna linea, che vuoi che tutti si sentano bene, vuoi tollerare il compromesso al punto che il discernimento e la discriminazione non sono più tollerati. Guardate Prima Pietro 4:17. Questo è tanto semplice quanto potrebbe esserlo in termini di comprensione. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. Questo è come dire, guardate, iniziate a dividere, iniziate a separarvi, iniziate a confrontare, iniziate a valutare, iniziate a giudicare le vite delle persone nella Chiesa. Non potete accomodare i cristiani nel peccato? E certamente, se noi stiamo affrontando il peccato con forza nella nostra Chiesa, perché Dio ci dice di farlo, allora non facciamo altro che riflettere il desiderio di Dio verso la santità. E poi dice, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? E quello che Pietro sta dicendo è, guardate, se Dio vuole che giudichiamo il peccato tra di noi, immaginate un po' come giudicherà il peccato tra quelli che lo rifiutano. Non possiamo abbassare lo standard, non possiamo accumulare cristiani nel peccato o credenti o non credenti nel peccato. Dobbiamo spurgare, disciplinare, setacciare e purificare la Chiesa. E se Dio lo facesse nella sua stessa Chiesa come prima priorità, allora cos'è che farà mai con gli increduli? Quindi, se predichiamo giudizio, disciplina e purezza alla Chiesa, dobbiamo anche predicare il giudizio, la disciplina e la salvezza ai perduti. Dobbiamo confrontare il loro peccato. Iniziate giudicando la Chiesa, però, dice. E ricordate che se Dio vorrà mai che la sua Chiesa sarà pura e la giudicherà di conseguenza, se essa non lo è, cosa pensate che farà mai agli increduli? E poi il versetto 18, una dichiarazione straordinaria tratta da Proverbi. E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio ed il peccatore? Cosa intende dire con quello? Se noi ci salviamo a stento, se noi siamo stati salvati a stento, cosa vuol dire? Beh, se noi pecchiamo, il Signore ci disciplina, e l'essere cristiani è già abbastanza difficile ricevere la mano disciplinatoria del Signore, quindi se è già abbastanza difficile farcela per noi perché continuiamo ad inciampare nel peccato e Dio deve giudicarci, allora cosa farà mai con gli empi? Noi dovremmo mandare un messaggio al mondo. Sapete quale dovrebbe essere il messaggio? Il messaggio non dovrebbe essere siamo un posto accogliente, ti piacerà, vieni? Il messaggio dovrebbe essere questo è un luogo santo dove affrontiamo il peccato. Quello è il messaggio. Non questo è un posto felice, questo è un luogo santo. Questo è un luogo santo. Non, oh, questo posto ti piacerà tantissimo? No, questo è un posto che non ti piacerà se non confronti il tuo peccato, se non vieni al Salvatore, se non sei disposto a vivere una vita santa. No, l'assenza di disciplina nella Chiesa e l'assenza di un alto livello di santità ucciderà il discernimento. Ultimo punto. Un ultimo contributo alla mancanza terribile di discernimento nella Chiesa di oggi è l'immaturità spirituale. L'immaturità spirituale. Io sono convinto che molti nella Chiesa abbiano una conoscenza superficiale della verità di Dio, molto superficiale, e seguono opinioni popolari, sentimenti ed esperienze, e cercano miracoli, guarigioni e una soluzione alle prove quotidiane della vita, e ricercano il conforto personale, vogliono il successo personale, ed è una sorta di cristianesimo superficiale che viene praticato. Ed in pratica potremmo chiamarlo cristianesimo infantile. E penso che sarebbe giusto dire che la caratteristica che più descrive un neonato sarebbe quella dell'egoismo, non è vero? Non dicono mai grazie per nulla. Ed urlano se non ottengono ciò che vogliono quando lo vogliono. Sono egoisti. E se qualcosa caratterizza gli immaturi è l'egocentrismo, l'egoismo. E basta guardare la chiesa di oggi. È completamente ossessionata con se stessa. Vuole risolvere i suoi problemi, vuole elevare le proprie comodità e non è persa, come diceva il grande autore dell'inno, non è persa nella meraviglia, nell'amore, nella lode, focalizzandosi sul Signore. No, la chiesa è egoista e l'egoismo è una prova di immaturità. La chiesa è come un bambino egocentrico che vede il mondo intero e vuole che si fermi per poter appagare i suoi bisogni e desideri. Non c'è alcun discernimento nell'immaturità. Tornate ad Efesini 4, voglio mostrarvi un versetto familiare che già conoscete bene, ma che rende il punto. Efesini 4, 14, dice questo: affinché non siamo più come bambini, ed ecco il perché. I bambini sono sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Ecco qui. L'immaturità spirituale rende le persone vittime. Le rende vittime, non sanno cosa è giusto, non sanno cosa è sbagliato e sono tirate dappertutto, sballottate qua e là, sono facilmente ingannate. E com'è che si può cambiare una cosa del genere? Versetto 15, seguendo la verità nell'amore da poter crescere. Versetto 15, dicendo la verità con amore per poter crescere. Com'è che cresce la Chiesa? La Chiesa cresce sotto l'influenza della verità. La Chiesa cresce sotto l'influenza di una chiara verità pronunciata, detta con amore. È così che cresce. E così è edificata. Poi parla alla fine del versetto 16 della crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. L'immaturità semplicemente non discerne. Proprio come un bambino piccolo, gattona sul pavimento e si mette qualsiasi cosa trova in bocca, senza alcun discernimento, non sa cosa è buono o cosa non lo è. Oggi abbiamo tanta immaturità e con essa c'è anche tanta mancanza di discernimento. E questo è il risultato diretto di un insegnamento superficiale, di una predicazione del tipo strano, bizzarro, mistico, a cui gran parte della Chiesa è esposta nell'ambito carismatico, del tipo di predicazione casereccia che proviene da persone che forse non sono adeguatamente formate, del tipo di predicazione basata su racconti o relazioni che mancano di vera sostanza profonda e dottrina fondamentale che è essenziale per la nostra crescita. E un ultimo testo, Ebrei 5, e questo cementa quest'ultimo punto finale dell'immaturità, Ebrei 5, in un altro contesto, questo principio qui è sicuramente illustrato, ma l'autore di Ebrei dice ai suoi lettori in Ebrei 5:12: ormai dovreste essere maestri, in altre parole, siete qui da parecchio, avete sentito tantissime cose, dovreste essere in grado di insegnare. Però il problema è che invece di essere in grado di insegnare, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Siete dei bambini, no? siete stati qui per molto tempo, dovreste essere insegnati invece, però devo darvi il latte, devo continuare a darvi le cose elementari, non potete ricevere del cibo solido, non siete avvezzi alla parola della giustizia, la parola, avete tutto questo bagaglio di esperienza, ed avete accumulato molte storie, ed avete avuto un sacco di emozioni, ma non conoscete la parola. Poi nel versetto 14, ma il cibo solido è per gli adulti. Per quelli, cioè, che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene ed il male. Discernimento e maturità vanno di pari passo. Discernimento e maturità vanno mano nella mano. Sedersi sotto la parola, comprendere la parola della giustizia, assumere cibo solido, impegnarsi nella pratica spirituale, nella condotta, allena i nostri sensi a discernere il bene ed il male. Quindi, sia che si parli della mancanza di convinzione dottrinale, dell'immagine o dell'influenza come chiave per l'evangelizzazione, della riluttanza di essere assoluti, di questo desiderio di essere relativi, la scarsa interpretazione delle scritture, dell'assenza di disciplina nella Chiesa o dell'immaturità, e tutti questi sono aspetti che si sovrappongono e si intrecciano, queste cose contribuiscono alla perdita del discernimento. L'essere morbidi sulla dottrina, siamo davvero sicuri di cosa crediamo, non vogliamo essere bianchi e neri e non vogliamo creare problemi, vogliamo essere certi di compromettere abbastanza con il mondo per farli sentire a proprio agio così possiamo conquistarli, interpretando le scritture in modo casuale, spiritualmente immaturi, non abbiamo alcuna speranza di poter discernere. Eppure le scritture dicono, Proverbi 14, la conoscenza viene facilmente ai discernenti. Proverbi 14, 33, la saggezza riposa nel cuore di coloro che discernono. Proverbi 16, 21, il saggio di cuore è chiamato a discernere. Proverbi 17, 24, colui che discerne ha saggezza, ma gli occhi dello stolto vagano fino ai confini della terra. Coloro che non discernono vagano qui e lì, però coloro che hanno discernimento hanno direzione. Ora, alcuni di voi hanno molto discernimento, veramente. Sul cibo che mangiate, prendete la scatola, guardate, leggete tutte le informazioni su quanti grammi di grasso ci sono, quanta è la quantità giornaliera richiesta di quello che sia, e siete molto attenti ad evitare qualsiasi tipo di pesticida e volete mangiare sano e siete molto discernenti su tutto quello. Altri di voi invece hanno molto discernimento sugli investimenti, leggete tutto quello che si può trovare sui giornali, sul mercato azionario, sugli investimenti e tutto il resto. Siete bravi a discernere quella roba lì. Altri invece sono molto attenti sulla medicina e quindi vogliono sottoporsi a un qualche intervento chirurgico di un qualche dottore preparato e volete trovare un medico che sappia come entrare, come uscire. Siete molto molto attenti, scegliete qualcuno che è stato analizzato attentamente, qualcuno che ha raccomandazioni, magari ricevete anche una seconda opinione. Altri invece sono molto analitici politicamente, potete valutare le questioni del giorno, potete citare editoriali da tutti i tipi di riviste nazionali ed avete tutto chiaro in termini di governo e di politica estera. Alcuni di voi sono assolutamente ineguagliati come quarterback da poltrona, potete valutare qualsiasi attacco, qualsiasi difesa, potete discernere ogni problema per poter vincere o per poter perdere. Altri conoscono la media battuta di tutti i giocatori, il perché colpiscono, come fanno e come lo fanno. Alcuni di voi analizzano le cose fino all'ennesimo grado, ma non arrivano mai ad usare le proprie facoltà analitiche nello spirito e nella parola per discernere ciò che è bene e ciò che è male. Che tristezza. Visto che la Chiesa non è discernente, viene avvelenata con una sostanza chimica mortale che sembra acqua viva. Ora, però, tutto questo per rispondere alla prima domanda. Ma com'è che si diventa una persona di discernimento? Questo però lo affronteremo la prossima volta. Preghiamo. Padre, preghiamo affinché attraverso questo messaggio di stamattina possiamo essere in grado di diagnosticare meglio le questioni che ci circondano e di iniziare ad impostare il nostro corso per correggerle. Non vogliamo vergognarci, vogliamo essere come i bereani nobili che ogni giorno esaminavano le scritture per vedere se le cose stavano così. Vogliamo discernere come loro. E sappiamo che ci hai dato la tua parola, ci hai dato il tuo spirito, ci hai dato insegnanti che ci insegnano, predicatori che predicano, scrittori abili che scrivono, affinché possiamo imparare come discernere. E quindi, Signore, aiutaci ad essere disposti a giungere a convinzioni che siano vere e forti, a lottare per quelle cose, a non diventare parte della deriva. Aiutaci ad essere disposti a disciplinare la nostra vita, a perseguire la santità. Signore, fa che cresciamo fino alla maturità spirituale con i nostri sensi allenati a discernere il bene dal male, affinché possiamo onorarti. Ci ha dato tutto ciò di cui abbiamo bisogno per discernere, ci ha dato la verità, la parola, lo standard, ci ha dato lo spirito per insegnarci e ci ha dato tutti i nostri insegnanti per arricchirci. Fa sì che possiamo usare tutto ciò che ci è stato dato per essere in grado di discernere correttamente ciò che è più importante nella vita, ovvero la tua verità. E ti ringrazieremo, Signore, per ciò che realizzerà nelle nostre vite e per la tua gloria nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.